3. Il formato dell'arte.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Elena del Drago, benvenuti ad una nuova puntata di A3 dedicata al mercato dell'arte in occasione di una settimana londinese molto particolare, molto ricca di eventi, la settimana di Frieze è una delle fiere d'arte più importanti del mondo, senz'altro una fiera particolarmente vivace che si divide tra una parte dedicata all'arte contemporanea, alle avanguardie di oggi, e un'altra che si chiama Frieze Masters, sempre nello stesso parco ad un lato e dall'altro di un parco che si chiama Regent's Park, che invece è dedicata all'arte dei secoli passati, l'arte dei secoli passati fino al 1999, un'occasione importante per comprendere dove sta andando l'arte. Il mercato ci indica senz'altro delle direzioni, possiamo dire senza dubbio che c'è un grande ritorno della pittura, molte di meno le installazioni e le performance, grande attenzione appunto a tele e pennelli, in parte anche alla scultura. Quello che possiamo raccontarvi subito è che anche grandi artisti contemporanei noti per ben altre concezioni dell'arte, come Damien Hirst, il beniamino inglese celebre in tutto il mondo, per esempio per i suoi animali informaldeide come lo squalo, come la mucca, anche lui è presente a Frieze con un quadro molto grande, una tela molto grande che semplicemente dipinge tutta la gamma cromatica di una casa di colori, di acquarelli per essere più precisi, che tra l'altro è stato venduto nella prima ora di apertura dell'inaugurazione di Frieze per più di 1 milione di sterline. Moltissima pittura, moltissima attenzione anche al novecento del cubismo, al primo novecento viennese con Egon Schiele. Ci sono delle opere davvero straordinarie, moltissime anche le mostre intorno a Frieze. Noi intanto cominciamo il nostro giro Frieze fino a domenica, una settimana vivacissima del mondo dell'arte che oggi raccontiamo insieme. E proprio all'ingresso della fiera incontriamo una voce molto conosciuta anche agli ascoltatori di Radio 3, Michelangelo Pistoletto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
È stato anche artista dell'anno di Radio 3, oggi è qui con uno stand interamente dedicato dalla Galleria Continua, con pezzi storici molto importanti, e è qui anche per presentare un libro. Quindi comincerei da Before the Mirror, i due libri anzi presentati.
Uno bianco e uno nero, il libro nero e il libro bianco. Il libro nero è prima dello specchio, Before the Mirror, e il libro bianco invece Pistoletto Breaks the Mirror, quindi arriviamo allo specchio e poi dopo tanto tempo spacchiamo lo specchio. Sono questi due elementi essenziali che io ho portato avanti nel mio lavoro, nella storia, che è appunto arrivare allo specchio e poi continuare attraverso lo specchio a incontrare il mondo che entra nello specchio, lo specchio diventa il mondo stesso, quindi nasce Città dell'Arte, nasce il Terzo Paradiso, tutte le attività che coinvolgono la società.
A proposito di Terzo Paradiso, c'è stata davvero una campagna enorme, uno sforzo enorme per far conoscere anche, non soltanto in Italia ma anche all'estero, questa idea, questo nuovo modo di guardare all'arte. Dove siete arrivati a questo punto, Pistoletto?
Siamo arrivati alle Nazioni Unite, dove verrà, anzi, verrà inaugurato per il 70° anniversario della nascita delle Nazioni Unite a Ginevra, all'ONU, il Palazzo dell'ONU, un grande segno di tre cerchi, che appunto il terzo paradiso, che poi lo chiamiamo anche rebirth, rinascita, perché anche l'ONU vuole rinascere, pensa che è venuto il momento anche di ripartire, e quindi ci saranno, sono le pietre di ogni paese del mondo, che appartengono appunto all'ONU, e formano questo segno dell'incontro, naturalmente dell'Unione. E poi a Cuba, poi andiamo a Cuba il 23, 24, 25 di novembre.
Anche a Cuba.
A Cuba perché a Cuba oggi è diventato, secondo me, il punto di riferimento dopo la chiusura di quella che è stata la grande storia della Guerra Fredda. Noi dobbiamo adesso lavorare per accordare le parti che sono state finora in contrasto per far nascere un nuovo mondo, e Cuba è il posto proprio rappresentativo di questo. E allora facciamo un grande forum del Rebirth, Terzo Paradiso, lì. Beh, è stato molto interessante perché noi avevamo con l'ambasciata di Cuba realizzato un Terzo Paradiso sul mare dell'Havana il 16 dicembre dell'anno scorso, e con i pescatori, è stata una cosa molto bella. E il 17, il giorno dopo, Obama ha telefonato a Castro per dirgli: cominciamo a metterci d'accordo, quindi non possiamo che andare avanti con la nostra attività arte e politica, arte e società.
Grazie molte. Continuiamo il nostro racconto intorno a Fries con Laura Cherubini, storico dell'arte e docente. Che impressione è da questa 14ª edizione di Fries?
Ma ho l'impressione di un ritorno alla qualità. Ieri sera ho visto Fries con stand anche molto belli della galleria americana Lehman Maupin, della galleria inglese Fleet Street, e con alcuni pezzi comunque molto ben scelti, accuratamente scelti, di grande qualità. Ora siamo a Fries Master, che è sempre la più bella, molto bene allestita, molto ben pausata, molto ben scandita, con questo rapporto tra antico e contemporaneo che ovviamente funziona sempre tantissimo, come deve essere, perché non c'è frattura tra antico e contemporaneo, ma c'è continuità e sviluppo, quindi è giustissima la formula. E vedo anche con grande piacere e che ci sono anche lavori di storici, di artisti italiani molto belli. C'è un bellissimo pezzo storico di Cunellis con le lettere da Sperone, c'è Michelangelo Pistoletto alla Continua, ci sono due pezzi storici di Alighiero Boetti in questa galleria inglese. Quindi vedo anche con piacere che grandi maestri italiani sono ben rappresentati.
Grazie molto a Laura Cherubini. Annunciato da Laura Cherubini come espositore di un pezzo storico di Cunellis, Gianenzo Sperone, uno dei più importanti galleristi italiani, Sperone Westwater, Fritz Masters. Stavamo raccontando come cambia il mestiere di gallerista, Sperone.
Tanto per cominciare, sta un po' terminando quello che per anni abbiamo descritto come la ghettizzazione delle arti, nel senso che uno faceva il mercante di arte moderna o contemporanea, l'altro faceva l'arte antica e basta. Oggi c'è un movimento di integrazione e in particolare vedo che molti mercanti d'arte antica si stanno spostando sull'arte contemporanea e moderna. È un bene, è un male? Non spetta a me rispondere. Certamente mi sembra che ci sia un odore di soldi abbastanza rilevante sotto. Stiamo a vedere. Comunque questa fiera che si pone come modello, quella di Maastricht, però sta crescendo come qualità, è un po' il futuro delle fiere, nel senso che uno non ha più voglia di visitare degli hangar con 200 espositori che fanno più o meno la stessa cosa. Ha voglia di vedere le sculture Gandhara, eccole lì, accanto all'arte degli anni 60, degli anni 80. E, per me è un invito a nozze, perché senza intenti speculativi ho sempre operato con un occhio alla storia e uno all'arte del mio tempo.
Ecco, ma in che modo è cambiato questo lavoro? Lei che ha una galleria da moltissimo tempo, l'ha avuta a Torino, poi a Roma, sempre a New York, ecco, come vede cambiarlo?
Allora, all'epoca, parlo dei primi anni 60, dove io ho esordito esponendo gli artisti americani della pop, il lavoro del gallerista era andare alla ricerca di personaggi che riteneva talentuosi e credibili al tempo stesso e li promuoveva e seguiva il loro lavoro. Oggi ci sono dei mercanti giovani che saltano questo passaggio, la ricerca la lasciano fare gli altri, si inseriscono al momento del cosiddetto secondary market, che è il momento speculativo. Non c'è niente di male in questo, però è un altro mestiere. Penso che sarà l'abitudine più diffusa del futuro, in questo senso a me interessa poco, però mi adeguerò.
Un'altra domanda per Giannetto Speroni sull'arte italiana. I movimenti promossi da lei, dalla sua galleria, dall'arte povera in poi, non hanno questo problema, ma adesso invece si parla molto di una nuova attenzione per l'arte cinetica che è stata completamente ignorata e che adesso è salita alla ribalta. Com'è possibile che decenni dell'arte italiana siano rimasti assolutamente ignoti al pubblico internazionale?
Dunque, intanto la storia dipende dal fatto che alcune menti brillanti dell'arte italiana erano nati tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, si sono beccati due guerre, si sono beccati il fascismo, quindi sono stati molto penalizzati rispetto ad altri esponenti. In particolare una delle storie più appassionanti dell'arte italiana è per esempio la pittura geometrica astratta che nasce da Balla e poi attraverso i razionalisti degli anni 30 arriva fino all'arte concreta. Ecco, questa per esempio è sparita completamente e dopo si è cominciato a indagare appunto l'arte cinetica e i minimalisti come Bonalumi, Castellani, eccetera, eccetera. Vediamo adesso di mettere un po' le cose a posto e di riaprire alcune discussioni. Noi in America adesso abbiamo una mostra che si apre a fine ottobre e presenta 22 di questi artisti, tra virgolette, dimenticati. E vediamo se possiamo permetterci la soddisfazione di dare all'Italia un'altra chance di discutere alla pari con i francesi, i tedeschi di quegli anni. Che uno dice, ma pure la Germania ha perso la guerra. Sì, solo che avevano una mentalità diversa e hanno perso poco tempo.
Un'ultima battuta invece sul Kunellis di cui raccontavamo, è un pezzo storico importante, perché avete scelto di portarlo qui a Londra?
Dunque, tanto questa mostra ha un tema che è l'arte di segni e parole, quindi ogni opera ha appunto questi due elementi. Quindi Kunellis è uno tra i più autorevoli esponenti di questa corrente, insieme a Cy Twombly, Gilbert and George, Joseph Kossuth. E quell'opera in particolare l'ho trovata particolarmente interessante perché reca la data del 1960, sono gli anni in cui Sai Tuombli, giovanissimo, Cunelli, Schifano, gravitavano intorno alla ottima galleria a Tartaruga e si ritrovavano al Bar Rosati di Piazza del Popolo. E lì mi sembra che, guardando quest'opera, c'è un pezzo di quella storia.
Grazie, grazie molte. C'è chi invece tra gli italiani ha scelto di esporre soltanto un artista, che per giunta brasiliano, come Franco Noero di Torino. Buongiorno.
Buongiorno.
Vorremmo che ci raccontasse innanzitutto chi è Tunga.
Allora, Tunga è uno dei due maestri dell'arte brasiliana viventi. Con Sildo Mereyes è sicuramente la figura più rappresentativa dell'arte brasiliana contemporanea e più importante, e noi abbiamo iniziato a lavorare con Tunga 3 anni e mezzo fa. È un artista che è nato nel 1952 a Rio de Janeiro, dove vive e opera tuttora, ed è un artista che, diciamo, raggiunse una certa quella maturità artistica molto presto, da giovane, e questo si vede nelle opere che esponiamo a Freeze Masters, dove ci hanno accolti e dove siamo appunto esponiamo una mostra personale con delle opere degli anni 80 e 90. Vi è l'opera principale, che è questa grande Traccia di Piombo, e che copre praticamente tutto lo spazio dello stand. È un'opera del 1980 ed è un'opera che appunto lui realizzò quando aveva 27-28 anni, ed è un'opera di grande maturità, di grande forza, ancora adesso veramente eccezionale. E noi abbiamo già realizzato con lui una mostra personale molto importante nella Galleria di Torino, e il nostro per lui, con lui, è un impegno importante.
Che prezzi hanno questi lavori? C'è una fotografia che arriva proprio al limite scelto dalla fiera, da Freeze Masters, per come datazione, 1999.
In effetti è una foto che ha due datazioni, perché il negativo dell'85 e la stampa del 97. È un'edizione di 3, questa è l'ultima disponibile, ed è un lavoro che viene venduto, noi lo vendiamo a $25,000. Vi è un'altra fotografia presente nello stand, invece, che dell'84, sia scattata che stampata nello stesso anno, nel 1984, e che è il cui valore è anche di $25,000. Poi le sculture, da questa grande scultura di rame, magneti e polvere di ferro, di $300,000. E la treccia di cui parlavo prima, che è uno dei lavori più importanti e rappresentativi, veramente uno dei lavori seminali di Tunga, e la nostra richiesta di $500,000.
Grazie molte. Sono molti poi gli appuntamenti fuori dalla fiera, fuori da Freeze, che vi stiamo raccontando. Tra i protagonisti c'è la Cortesi Gallery, che presenta per la prima volta a Londra una mostra personale di Grazia Varisco, un artista che in questo momento è davvero al centro dell'attenzione. Noi siamo con Michele Robecchi, buongiorno, benvenuto, e chiediamo a Michele Robecchi, che ha curato la mostra, di dirci innanzitutto quest'artista, e poi cercheremo anche di capire insieme il fenomeno proprio di quest'arte, dell'arte cinetica, così insomma interessante in questo momento per l'arte italiana.
Allora, Grazia Varisco è un'artista che si è formata all'Accademia di Brera nel dopoguerra, verso la fine degli anni 50, inizio anni 60. Studiava con Achille Funi. E in uno dei tanti avvicendamenti generazionali che si verificano della storia dell'arte, ha reagito alla figurazione che andava, diciamo, più per la tendenza ai tempi di Funi, verso invece un'arte più astratta, E questo l'ha fatto poi successivamente in collaborazione con un gruppo che si chiamava Gruppo T, che era un gruppo di studenti di Brera o di artisti che circolavano intorno a Brera, dove T sta per tempo, ed era un gruppo interessato a delle tematiche soprattutto legate alla percezione visiva, che poi sarebbero sviluppate in quello che è nota come optical art o arte cinetica programmata.
Qual è la caratteristica più importante dell'arte di Grazia Varisco anche rispetto agli altri artisti cinetici, Robecchi?
Direi, allora, da un punto di vista personale, diciamo che un dato interessante da registrare subito è che si tratta di una donna, che era una cosa abbastanza rara purtroppo ai tempi. Ce ne sono altre, tipo Bridget Riley o Vera Molnar, ma... sono comunque poche rispetto al contingente maschile, purtroppo. Comunque questo secondo me le ha dato una sensibilità diversa su questi temi, su cui lavoravano molti artisti, tra l'altro in maniera trasversale in tutto il mondo, perché c'erano soprattutto le nuove tendenze, come sono state chiamate, erano molto popolari nell'ex Jugoslavia e anche in America Latina. Quindi c'era questa interessante affinità di pensiero in un mondo pre-internet, ovviamente, che significava che evidentemente c'erano delle esigenze visive che attraversavano il mondo. Grazie a Varisco, quello che io personalmente trovo che mi interessa molto del suo lavoro, che la distingue un po' dagli altri, è che in quest'arte così scientifica, così esatta, lei ha sempre lasciato un grande spazio al dubbio, alla ricerca, alla possibilità, all'inesplorato, al resto e a come quantificare questo resto, a come lavorarci sopra, a come farlo rientrare nel discorso più generale. E io penso che il dubbio sia un tratto che emerge nel suo lavoro in maniera discreta, ma cogente nel corso dell'esperienza visiva, e a mio modo di vedere è quello che la rende speciale.
Ecco, per la mostra avete selezionato lavori storici e lavori invece più recenti. Com'è cambiato il lavoro di Grazia Varisco, Robecchi?
Ma è cambiato nel senso che il cambiamento è un dato intrinseco del suo lavoro. Ci sono molti artisti che tendono a concentrarsi su un aspetto specifico di un'indagine visiva e a continuare ad esplorarlo per tutto il tempo, che è una posizione molto valida. E ci sono altri, come invece Grazia, che decidono di esplorare più strade. E questo credo che siamo riusciti a raccogliere in questa mostra, che appunto include circa 50 anni di lavoro, e dove si vedono tutti gli spunti della sua ricerca nel corso del tempo. Un'evoluzione diretta, precisa, direi che non c'è. C'è più che altro una serie di problematiche visive che riaffiorano e che vengono gestite in maniera diversa, a seconda del tempo.
Grazie a Varisco. Diciamo intanto ai nostri ascoltatori che la mostra si può visitare fino al 28 novembre, naturalmente a Londra. A questo punto racconterei anche un aspetto più di mercato. C'è davvero un'attenzione sugli anni 70 italiana, anche sull'arte cinetica, che è completamente nuova, almeno all'estero. Cortesi, cosa ci puoi raccontare?
Sì, certamente c'è una grande attenzione ormai all'estero per tutta l'arte italiana che parte, diciamo, da fine anni 50, anni 60, fine primi anni 70. Un'arte molto innovativa, partendo sia, diciamo, da Lucio Fontana, dagli artisti del gruppo Azimut, e poi allargandosi fino all'arte ottica cinetica, che comunque nasce negli stessi momenti o appena dopo. E il mercato internazionale ha scoperto prima Lucio Fontana, Piero Manzoni, ma adesso sta allargando la ricerca anche a tutta una serie di artisti che hanno lavorato in quegli anni come grandi innovatori. E quindi, se si entra nel mondo ottico-cinetico, in particolare del mondo cinetico, si ha questa introduzione della macchina nell'arte, e questa è un po' la novità. E quindi Gianni Colombo e Grazia Varisco in particolare sono tra i leader di questa innovazione che sta incuriosendo e attraendo sempre di più il pubblico internazionale. L'altra sera, nell'inaugurazione della mostra, avevamo collezionisti che venivano addirittura dagli Stati Uniti e da tutta Europa, che qualcuno conosceva già Grazia Varisco, qualcuno non ancora. Molti hanno visitato in abbinata la mostra che c'è su Gianni Colombo, sempre qui in Mayfair in questi giorni, proprio per capire e approfondire meglio questo movimento, che sta attraendo proprio perché è un movimento d'arte innovativo, che poi di avanguardia, diciamo, che è quello che conta per i collezionisti e per il mercato.
Come mai, secondo lei, Cortesi, fino adesso questi anni erano appunto sconosciuti fuori dall'Italia, in parte anche in Italia? A chi dobbiamo guardare per capire questa mancanza? Insomma, gli anni 60-70 in Francia, in Inghilterra, non parliamo degli Stati Uniti, sono decisamente più valorizzati.
Sì, forse sono d'accordo, era rimasto a lungo un collezionismo italiano, ma direi anche il collezionismo giocava un po' più in casa propria, cioè gli americani guardavano la pop art, gli espressionisti, Rauschenberg, i francesi i loro informali, Soulages, i britannici guardavano la loro arte, i tedeschi il gruppo Zero, o Richter nella fase più successiva. Negli ultimi anni c'è stata una maggiore internazionalizzazione e globalizzazione e grazie al lavoro delle gallerie, delle case d'aste e delle istituzioni si erano cominciati a presentare mostre anche all'estero, che fossero mostre museali, mostre importanti in galleria, nonché, possiamo dirla, la invenzione delle Italian Sales da parte delle principali case d'aste, che hanno permesso di raggruppare e illustrare meglio tutti i movimenti che si erano sviluppati in quegli anni, che sono piaciuti molto a livello internazionale perché erano, direi, un movimento unico. Se uno pensa a un collezionista americano può dire che l'arte informale francese o l'arte di vedova ed afro, arte di grandissimo valore, però ce l'avevano in un certo senso già a casa loro. Il taglio di Fontana o il reticolo frangibile di Grazia Varisco venendo alla nostra mostra, per loro è qualcosa di sconosciuto che però li ha affascinati, e quindi i collezionisti hanno capito l'importanza di questa arte e hanno aggiunto nelle loro collezioni una parte di collezione di arte italiana nella loro collezione.
Ecco, quanto sono saliti i prezzi in questo modo? Quanto sono il valore di queste opere, soprattutto delle storiche?
Ma allora, per l'arte ottico-cinetica c'è una fase di rivalutazione molto recente, cioè mentre il valore di Fontana o di Castellani è un movimento che viene da lontano, anche ha avuto un'accelerazione recente. L'interesse di mercato sull'arte ottico-cinetica direi comincia 3-4 anni fa, grazie comunque a mostre istituzionali. La prima è stata quella della Schirn Kunsthalle di Francoforte, poi ce ne sono state anche in Italia, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna o Dinamo a Parigi, molto importante. Da lì l'interesse è cresciuto e sempre più frequentemente si vedono in asta pezzi di artisti già affermati, tipo, non so, Jesus Rafael Soto o di François Morellet, ma adesso anche di Biasi, di Colombo, di Grazia Varisco, e quindi è un movimento in atto. Da quando abbiamo cominciato a seguire Grazia, direi che abbiamo registrato sulle opere storiche già un incremento nell'ordine del 30-50% dei valori delle sue opere, che però partivano da valori molto molto compressi, e noi ci stiamo cercando di darle il giusto riconoscimento, sia critico ma anche di valore di mercato, che è il nostro compito.
Grazie, grazie molte. E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata londinese, dove abbiamo cercato di raccontarvi un po' anche il mercato dell'arte, come cambia. Abbiamo visto che quest'anno è decisamente protagonista la pittura, anche la scultura, sei meno le installazioni, le performance, anche poca fotografia, dovendo dare così un giudizio sommario. Moltissimi gli affari conclusi già nelle prime ore di Frieze, anche le aste in questi giorni sono andate molto molto bene. Dunque il mercato dell'arte è un mercato florido, ci torneremo su senz'altro in una delle prossime puntate. Intanto i nostri saluti da Londra, saluti innanzituto musicali con Earl Grey, il titolo è Regent's Park, proprio il parco del centro di Londra in cui si trova Frieze, Frieze Masters, le due fiere che vi abbiamo raccontato oggi. Earl Grey naturalmente è un tè soprattutto molto famoso, ma anche un cantante, un musicista in grado di accompagnarci oggi in questa puntata. Saluti e ringraziamenti da Cettina Flaccavento, che cura a tre, e da Elena Del Drago al microfono. Noi vi diamo appuntamento per sabato prossimo con una nuova puntata. Sarà una puntata in questo caso dedicata al grande Balthus. Grazie di averci seguiti sin qui.